Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Un'iniziativa privata, ma la regia era della SECO. Uno degli imprenditori accolti alla Casa Bianca racconta i retroscena dell'incontro con Trump sui dazi. Vladimir Putin ribadisce i suoi punti fermi per una tregua e non sono in linea con le nuove proposte emerse a Ginevra tra Washington e Kiev. Due palestinesi uccisi in un'apparente esecuzione sommaria in Cisgiordania. L'autorità nazionale palestinese denuncia un crimine di guerra israeliano. Soltanto sconfitte per le compagini svizzere impegnate ieri a livello internazionale, Basilea e Young Boys in Europa League, Losanna in Conference. Scimarco Odermatt si impone nel Super G di Copper Mountain e nell'hockey questa sera c'è Lugano Ambrepiotta. Torniamo dunque sull'intesa sui dazi tra Svizzera e Stati Uniti, perché per la prima volta uno degli imprenditori che ha incontrato Donald Trump ha rilasciato un'intervista e lo ha fatto ai nostri colleghi di SRF. Alfred Gantner, magnate della finanza e cofondatore di Partners Group, ha raccontato l'incontro, soffermandosi anche sui regali fatti al presidente. Regali che, ve lo abbiamo anticipato ieri, hanno poi portato due deputati dei Verdi a chiedere alla Procura federale di verificare se sia stata violata la legge anticorruzione. Ma sentiamo Aaron Guidotti.
Portare un regalo agli americani per Alfred Gantner è tutt'altro che sconveniente.
È assolutamente consuetudine portare un regalo quando si entra nello studio ovale. È una pratica comune anche tra stati. I regali avevano un chiaro significato simbolico. Non erano regali per Donald Trump, ma per il popolo americano, per la biblioteca presidenziale.
Ma perché ha scritto alla Procura Generale della Confederazione per chiedergli di occuparsi di quei doni e stabilire se si sia trattato di corruzione, si è andati ben oltre al semplice gesto simbolico, perché il valore dei regali è troppo alto. Gantner però nell'intervista non entra nel merito delle accuse, perché è stata realizzata prima che si sapesse della richiesta alla Procura Federale. Ma dal suo punto di vista, chiaramente, la corruzione è esclusa.
Il lingotto d'oro è stato consegnato con la promessa che lingotti simili saranno prodotti negli Stati Uniti. L'orologio era un simbolo del fatto che avremmo affrontato questo piano di investimenti con la stessa affidabilità di un orologio svizzero.
Perché nell'incontro con Trump nulla è stato lasciato al caso. Nonostante le chiacchiere iniziali su un'iniziativa privata degli imprenditori, tutto è stato orchestrato dalla SECO.
Negli Stati Uniti alla fine a decidere è Donald Trump. L'idea di riunire persone che già lo conoscevano è nata dalla signora Budliger e da Guy Parmelin. Tutto è stato concordato punto per punto.
E il risultato è stato quello sperato.
Abbiamo rappresentato gli investimenti che l'economia svizzera realizzerà negli Stati Uniti. Siamo entrati nello studio ovale e al termine dei circa 40 minuti di incontro, Donald Trump si è rivolto a Jameson Greer chiedendogli: l'accordo svizzero è sufficientemente valido da ottenere le condizioni dell'UE? Greer ha confermato che lo era. Nei giorni successivi l'accordo è stato concluso.
Negli Stati Uniti è deceduta una delle due guardie nazionali ferite mercoledì in una sparatoria a Washington. Si chiamava Sarah Beckstrom, aveva 20 anni e si era offerta volontaria per il servizio nella capitale durante le festività del ringraziamento. La seconda guardia ferita è ancora in condizioni critiche. Nuovi elementi sono intanto emersi sul passato dello sparatore, un afgano trentenne ora agli arresti, reclutato in un programma della CIA in Afghanistan quando aveva 15 anni ed era negli Stati Uniti dal 2021. L'amministrazione Trump ha intanto annunciato la sospensione di tutte le procedure di immigrazione relative ai cittadini afghani. Il presidente russo Putin si è detto ancora più risoluto nelle sue principali pretese per mettere fine alla guerra in Ucraina. Putin vuole in sostanza che le truppe ucraine si ritirino dai territori del Donbass. Affermazioni fatte mentre l'inviato speciale del presidente americano Steve Witkoff si appresta la settimana prossima a riprendere i negoziati in Russia. Da Mosca, Alberto Zanconato.
La Russia cesserà le ostilità solo se Kiev ritirerà le sue truppe dai territori rivendicati da Mosca. Quando mancano pochi giorni all'arrivo di Steve Witkoff per discutere del piano americano di pace, Putin mette le mani avanti, anche se non dice chiaramente se si riferisce al solo Donbass, cioè le regioni di Donetsk e Lugansk, o anche a quelle di Zaporizhia e Kherson. Ma su un punto non lascia spazio ad equivoci. Quello che il Cremlino chiede è che la Crimea e il Donbass vengano riconosciuti dalla comunità internazionale come territori russi legalmente, non solo de facto. Il leader russo, parlando al termine di una visita in Kirghizistan, ha ribadito di considerare il piano americano come una base per un accordo di pace. Ma queste premesse non sembrano giustificare l'ottimismo, mentre anche Kiev continuerà nel fine settimana i negoziati con gli americani. Witkoff arriverà a Mosca nei primi giorni della prossima settimana sulla scia delle polemiche provocate in patria dalla fuga di notizie sulla conversazione telefonica avuta il mese scorso con il consigliere presidenziale russo Ushakov, che ha attirato sull'inviato statunitense le accuse di essere sbilanciato a favore di Mosca. «Niente affatto», ha detto Putin. «Il signor Witkoff difende gli interessi del presidente Trump e del suo paese. Con lui», ha aggiunto Putin, «abbiamo solo un dialogo che conduciamo senza insultarci e sputarci addosso da persone intelligenti».
Le forze armate israeliane hanno annunciato l'apertura di un'inchiesta dopo l'uccisione ieri in Cisgiordania di due palestinesi che si erano appena arresi. La scena è stata filmata e da tutti i contorni di una vera e propria esecuzione sommaria. Il video mostra due persone uscire con le mani alzate in segno di resa da un edificio mentre militari puntano contro di loro armi da fuoco. Si sentono poi gli spari e si vedono i due accasciarsi al suolo. L'autorità nazionale palestinese ha accusato Israele ed aver commesso un crimine di guerra. A Hong Kong è salito a 94 il numero delle persone morte nell'enorme incendio che ieri è divampato in un complesso di grattacieli dove erano in corso lavori di ristrutturazione. I feriti sono una settantina, mentre risultano ancora disperse centinaia di residenti del complesso che ospitava circa 4.600 persone. In Italia si conferma il bilancio negativo delle nascite anche nella prima metà del 2025. Lo dice l'Istituto Nazionale di Statistica, che con una riduzione del 6,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente parla di un nuovo record negativo. Ieri su questa criticità è intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Ha citato l'articolo 31 della Costituzione il presidente Mattarella per dire che il sostegno alla creazione della famiglia è iscritto appunto nella carta del paese e bisognerebbe ricordarselo sempre. Lo ha fatto ieri davanti agli stati generali della famiglia, ossia all'interno di questo spazio di confronto in cui tutti gli attori della società, dall'economia alla politica, si ritrovano per discutere e cercare soluzioni. Perché il problema, che non è solo italiano ma che in Italia è certamente molto presente, riguarda i dati sulla natalità, sempre in calo. Nel 2024 il minimo storico, il numero medio di figli per donna è di 1,18 e la stima del 2025 scende all'1,13.
Ciascun popolo, ciascuna comunità sa bene che la continuità si manifesta nel succedersi delle generazioni e il livello di sostituzione, di avvicendamento che le accompagna è conseguenza del modello di società che si sarà concorso a costruire.
E a proposito di modello di società, il Presidente della Repubblica ha anche ricordato che il ruolo delle istituzioni e dell'economia resta centrale. Condizioni adeguate di retribuzione e sviluppo dei servizi sociali consentono, ha detto, orizzonti di vita nei quali è possibile far rientrare anche i figli. Statistiche alla mano, negli ultimi 10 anni in Italia si è avuta una perdita netta di oltre 90.000 laureati tra i 25 e i 34 anni. L'inverno demografico pesa anche sul lavoro, se è vero che entro il 2030, lo dice il presidente di Confapi Padova, Marco Trevisan, in Italia mancheranno 1,5 milioni di figure professionali.
Da ieri c'è un governo militare alla guida della Guinea-Bissau, stato dell'Africa centro-occidentale che ha subito il nono colpo di stato della sua storia. Dopo le contestate elezioni di domenica scorsa, i militari hanno preso il potere della nazione costiera tra il Senegal e la Guinea, che funge da punto di transito per la cocaina proveniente dal Sud America e diretta anche in Europa. Ce ne parla il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
L'esercito della Guinea-Bissau ha dichiarato ieri pomeriggio di aver insediato il generale Hortan Tanaman come presidente ad interim. La decisione è stata presa un solo giorno dopo che i soldati avevano impedito al presidente uscente, Umaro Sissoko Embalo, di dichiarare la sua vittoria alle elezioni di domenica scorsa, attuando di fatto il nono colpo di Stato nel paese da quando ha ottenuto l'indipendenza dal Portogallo nel 1974. Elezioni nelle quali Embalo, in carica dal 2020, sarebbe diventato il primo leader rieletto del paese. La Guinea-Bissau è da anni un consolidato crocevia della cocaina che arriva dal Sud America e prende poi il largo per il Sud Africa e l'Oriente e il volo per l'Europa. Gli esiti delle votazioni sono però stati duramente contestati dal suo principale rivale, il candidato dell'opposizione Fernando Diaz, che come Embalo si è autoproclamato vincitore. Da qui i tumulti tra le due fazioni nel paese, a cui i militari hanno deciso di mettere fine prendendo il potere. Il sedicente alto comando militare per il ripristino dell'ordine, guidato da un gruppo di generali, ha annunciato mercoledì in televisione di aver destituito il presidente, spiegando che il golpe è stato una risposta soprattutto ad un presunto piano di destabilizzazione che coinvolgeva politici e baroni della droga. Lo stesso Embalo ha confermato poco dopo la sua destituzione a una radio francese. Anche se col suo governo i traffici internazionali hanno avuto un'ulteriore espansione, gli esperti dubitano che i militari possano cambiare le cose, così come è difficile credere che il generale Ntanaman resterà in carica solo un anno, come annunciato.
A Friburgo è stata smascherata una rete di falsi guaritori che dietro rituali e promesse magiche ha messo in atto truffe per oltre 400.000 franchi. Sfruttavano la fragilità delle vittime, le intimidivano e le ricattavano emotivamente. I dettagli con Giuditta Wiesendanger.
Marabù, in origine un santone o un guaritore dell'Africa occidentale. Oggi il termine viene usato per chi si spaccia per medium per truffare le persone. Alla fine del 2024, l'arresto di un marabù, che operava nel canton Friburgo, ha dato il via a un'inchiesta che ha smascherato una rete di falsi guaritori. L'uomo, originario della Guinea, non agiva da solo. Con lui operavano altri due complici, un connazionale e un francese. Risolvere problemi sentimentali e familiari delle persone era quanto promesso nei siti internet sui quali il gruppo si presentava come una rete di medium e guaritori. Una volta incontrate le vittime, spesso vulnerabili, e conquistata la loro fiducia, i finti medium le intimidivano e le ricattavano emotivamente per ottenere denaro, garantendo che i soldi sarebbero stati restituiti a rituali conclusi. Ma questo non accadeva mai. Circa una ventina le vittime, per un danno complessivo di oltre 400.000 franchi. Per nascondere i flussi di denaro, gli uomini si sono serviti di una donna svizzera di 40 anni, inizialmente vittima, che per conto loro ha aperto conti bancari e raccolto contanti. Tutti gli indagati saranno denunciati per truffa, abuso di fiducia, riciclaggio e altre infrazioni. La polizia ricorda di diffidare di chi promette soluzioni rapide a problemi personali e di segnalare subito ogni sospetto alle autorità.
28 novembre, oggi è il cosiddetto Black Friday, il giorno che tradizionalmente anche le nostre latitudini segna l'inizio della corsa agli acquisti dei regali di Natale. I consumatori però stanno diventando sempre più attenti a come spendono il loro denaro e l'intelligenza artificiale è entrata di prepotenza nell'aiutare a scegliere le migliori offerte. Sentiamo Marzio Minoli.
Black Friday, il venerdì nero che arriva dopo il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, ma che da anni è diventato un appuntamento fisso anche alle nostre latitudini. Prezzi scontatissimi per attirare milioni di consumatori alla ricerca del regalo di Natale, consumatori che diventano sempre più attenti a come spendono i loro soldi. Qui interviene l'intelligenza artificiale come mezzo per trovare le occasioni migliori di fronte alle miriadi di offerte che ci vengono propinate sia nel mondo reale che in quello digitale. Secondo un sondaggio effettuato da YouGov, il 27% delle 1200 persone interrogate in Svizzera ha già fatto ricorso a ChatGPT piuttosto che Gemini o Perplexity o altri strumenti di intelligenza artificiale per avere un aiuto. Ma attenzione, gli esperti mettono in guardia. Chi ci dice che le risposte che si ottengono non siano orientate? In fondo, dietro ad ogni intelligenza artificiale ci sono esseri umani che le dicono cosa fare e come rispondere alle domande. E a volte sono già le aziende stesse, anche grossi nomi del commercio online, che mettono a disposizione dei clienti degli strumenti in grado di aiutarli a scegliere cosa acquistare dal loro catalogo, e si stima che in tutto il mondo un quinto degli ordini natalizi sarà generato dall'intelligenza artificiale.
Ed è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.